E gloria a Dio per questa prima sessione pomeridiana. Benvenuti ai fratelli di Novara, le sorelle di Novara, benvenuti, accomodatevi. Aprite con me la vostra Bibbia nel Vangelo di Marco al capitolo 1. Vangelo di Marco al capitolo 1, dal versetto, leggiamo i versetti 14 e 15. È scritto così: ora, dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù venne in Galilea predicando l'Evangelo del Regno di Dio e dicendo: il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Lo possiamo dichiarare tutti insieme? Prima di tutto leggiamo di nuovo il versetto 14, perché è fondamentale, è il centro del discorso di questo pomeriggio, di questa sera. Or, dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù venne in Galilea predicando cosa? L'Evangelo del Regno di Dio. Ditelo insieme a me: Vangelo del Regno di Dio. Non è il Vangelo della Chiesa Cattolica, non è il Vangelo della Chiesa Evangelica, è il Vangelo del Regno di Dio. I nostri più grandi problemi è che noi non predichiamo quello che Gesù predica. So che è pesante quello che sto per dirvi. Gesù non ha mai predicato la nuova nascita. Ne ha parlato una volta solo, alle 2 di notte, con un leader religioso. Gesù non ha mai predicato sul Calvario, non ha mai predicato sulla resurrezione. Gesù non ha mai predicato sulla croce, ha fatto pochi accenni di qua e di là, ma Gesù ha sempre predicato un solo argomento. Riflettiamo un attimo: noi siamo l'estensione del suo ministerio. Siamo chiamati a continuare la sua opera e la sua predicazione. Gesù ha iniziato esordendo in questo modo: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Tutte le volte che lui continuava, che lui iniziava a predicare su qualcosa, tutte le parabole, ricordate come iniziano? Il regno di Dio è simile a. Il regno di Dio è come, il regno di Dio è, il regno di Dio è simile a. E per 3 anni e mezzo non ha fatto altro che predicare sul Vangelo del Regno. Lui predicava il Regno di Dio. Qual è la prima cosa che lui ha detto che noi dobbiamo cercare? Lui non ha mai predicato su cercare la faccia di Dio. Mai. So che è dura. Ho detto ieri che iniziamo proprio, si dice, sparati in qua. Gesù non ha mai predicato un argomento che sia al di fuori di questo soggetto. Tutto ciò che lui ha predicato era qualcosa per portare al soggetto principale, che è il Regno di Dio. E una delle cose scioccanti che noi vediamo, sapete qual è? È che Gesù, dopo che è morto e risorto, ed è asceso al Padre e si è presentato poi vivente ai suoi discepoli, sapete cosa ha fatto? In Atti, al capitolo 1, andiamo a leggere. Atti, capitolo 1, dal versetto 3. È scritto: ad essi, anche dopo aver sofferto, si presentò vivente con molte prove convincenti, facendosi da loro vedere per quanti giorni? 40 giorni, e parlando delle cose riguardanti cosa? Gesù è stato il predicatore più monotono nella storia dell'umanità. Non ho detto noioso, perché nessuno predicava come lui. Amen? Non lo dico monotono. Lo dico anche in senso chiaramente, così, per sorriderci un pochettino. Lui ha sempre predicato lo stesso argomento. Dall'inizio fino alla fine. Quando lui è risorto ed è apparso ai suoi discepoli, ha detto: ragazzi, ho da dirvi qualcosa. Parleremo di qualcosa. E diceva: vediamo che cosa parlerà. Parleremo del regno di Dio. Per altri 40 giorni lui da risorto con un corpo glorificato si presentava all'improvviso a porte chiuse ai suoi discepoli e su cosa li discepolava, su cosa li insegnava? Sul regno di Dio. Non è straordinario? Guardate una cosa, questo è interessante. Guardate in Matteo al capitolo 3. Registrazioni segrete. No, perché qualche giorno fa ero in Belgio e c'è stato i servizi segreti dello Stato, hanno mandato le spie per vedere quello che predicavamo. Matteo capitolo 3, guardate il versetto 1, in quei giorni venne Giovanni Battista che predicava nel deserto della Giudea e diceva: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Qual era la predicazione di Giovanni Battista? Giovanni Battista predicava sul regno dei cieli e annunziava qualcosa che stava per arrivare. Ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Guardate in Matteo al capitolo 4, al versetto 12. Or Gesù, avendo udito che Giovanni era stato messo in prigione, si ritirò in Galilea. Poi lasciò Nazareth e venne ad abitare a Capernaum. Facciamo un salto più avanti, al versetto 17. E da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. È la stessa predicazione di Giovanni Battista per noi. Perché inizia a predicare Gesù? Perché Giovanni è stato messo in prigione e di conseguenza Giovanni non poteva più predicare sul regno e Gesù prende il suo posto e comincia a predicare su questo argomento. E quando noi andiamo a leggere qualcosa nella scrittura, voglio parlarvi della giustizia in questo pomeriggio. Quando noi andiamo a scoprire realmente qual è il vero significato delle parole, il modo pure come noi leggiamo la Bibbia cambia. Perché? Perché noi approcciamo la parola con la nostra cultura, che è una cultura greca, è una cultura un pochettino sfigata. Noi non crediamo tanto nella vittoria. Noi non crediamo tanto che le cose possono cambiare. Noi siamo quelli che diciamo: se non tocco non credo. Noi siamo così. E quando approcciamo la parola di Dio, noi pensiamo che Dio la pensi come noi. Mentre Dio sta dicendo: io voglio che voi cambiate. Una delle parole più belle che sono scritte nella Bibbia e che facevano parte della predicazione di Giovanni Battista e di Gesù proprio all'inizio, sono state una delle parole che sono state più defraudate del loro significato, spogliate e derubate della potenza intrinseca che c'è in quello che loro volevano dire, la parola ravvedetevi. Se io ti dico ravvediti, in che senso lo percepisci tu? Quindi, perché te lo sto dicendo? Se io ti dico ravvediti, perché te lo sto dicendo? Te lo dico con gioia o te lo dico nervosito? Te lo dico nervosito, contrito. Perché? Te lo dico io, perché vedo in te qualcosa che deve cambiare. Se dico ravvedetevi, se vi dico ravvedetevi, come la prendete questa parola? Può può essere presa bene, può essere presa male, ma una cosa è certa, se vi dico una parola del genere è perché vedo che in un modo o in un altro il popolo di Dio sta sbagliando, sta peccando, vero o no? Ok, noi abbiamo utilizzato questa parola come una forma di quasi di accusa o di giudizio sopra la vita delle persone. Io vedo qualcuno che sbaglia, vedo qualcuno che sta peccando e gli dico: ravvedi, ti devi cambiare direzione, perché se continui in questa direzione con questi capelli, con questo orecchino, tu avrai lo scatto con un municiamento armato. Ravvedi, ti taglia bene i capelli. Vero o no? Io vedo qualcosa di sbagliato nei tuoi modi di fare, nella tua atteggiamento, nel tuo carattere, ti dico: ravvediti. Perché? Perché non è buono come ti comporti. È vero o no? È vero, non è buono come ti comporti qua. Il modo come tu stai agendo è sbagliato. È vero? Amen? Sbagliato. Siete scioccati nel comprendere il vero motivo per il quale Gesù stava predicando quelle parole al popolo di Israele, che in quel momento non stava peccando. Qual era il problema del popolo di Israele quando arrivò Gesù? Il loro problema non è che facevano cose sbagliate. Il loro problema è che credevano di essere giustificati mediante le opere buone. Quando Gesù disse al popolo, e Giovanni Battista si rivolse al popolo di Israele: ravvedetevi, non gli sta dicendo smettete di peccare, perché non era questo il senso di quella parola. Gli sta dicendo: smettete di credere che con le vostre buone azioni potete essere giustificati, e cominciate a credere nella buona notizia che Dio ha tanto amato il mondo, che ha mandato suo figlio, e che quindi la giustificazione sarà gratuita per tutti gli esseri umani. Cambia un pochettino, sì o no? La parola provvedimento significa letteralmente cambia il modo non solo di pensare, cambia il modo attraverso il quale sei stato condizionato a pensare. Perché il nostro pensiero è il frutto della nostra cultura. Allora, quando Dio opera nella nostra vita, non sostituisce i nostri pensieri, lui vuole cambiare la nostra cultura, perché la cultura è quella che produce i pensieri. Io leggo ravvedetevi e penso: devo smettere di peccare. Gesù dice ravvediti, e non ti dice smetti di peccare prima di tutto, ti sta dicendo cambia il modo con il quale sei stato costretto a pensare, smettila di credere che tu sei giustificato davanti a Dio mediante le opere della legge, smettila di credere che tu puoi piacere a Dio mediante quello che fai. E quando noi andiamo a leggere la scrittura, noi leggiamo questa predicazione di Gesù che dice: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete nell'Evangelo. E quando noi leggiamo questo, noi non riusciamo a volte a capire realmente che cosa significa. Allora voglio leggervelo in un modo diverso. Siete pronti? State per leggere una versione che non avete mai letto, state per ascoltare qualcosa che non avete mai ascoltato. Marco 1,15 dice: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Questa parola vicino a volte non riusciamo a capire perché è una parola indefinibile. Vicino quanto? Uno può essere vicino un metro, uno può essere vicino, sta arrivando dall'altra parte della città. Sono vicino, mancano pochi chilometri. O ti chiami una persona: dove sei? Sono vicino, sto arrivando, ancora sotto la doccia che deve partire. Vicino quanto? In realtà la parola vicino nel testo greco significa è arrivato. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è arrivato. Ravvedetevi e credete nell'Evangelo.
vostra occasione è giunta, non sprecatela. La definitiva opportunità di Dio è qui, approfittatene. Perché il tempo è compiuto e siamo nella perfetta coincidenza con le profezie che sono state fatte nel passato. Il regno di Dio, con tutta la sua potenza e la sua maestà, è arrivato fino a voi ed è qui e si incarna in me. Cambiate vita, pensate in maniera diversa e riconsiderate tutte le vostre convinzioni, perché la vostra fede deve essere riposta solo nella buona notizia.
Questo è Marco 1,15. Abbiamo letto un'altra Bibbia, però dice, da dove viene questo? Dal cielo. Dal cielo. Questo è il modo come Gesù parlava alle persone. Gesù non era lì per condannare, per giudicare, per schiacciare le persone e farle sentire in colpa. A quante persone Gesù ha mai detto ravvediti dei tuoi peccati? Quanto? Gesù aveva solo problemi con una categoria di persone, i religiosi. Lui non aveva problemi con i peccatori, non aveva problemi con le prostitute, con i cambiavalute, con gli esattori delle tasse. Lui era chiamato l'amico dei pubblicani e dei peccatori. Pensavano di offenderlo, per lui era il più grande complimento. L'unico problema che Gesù ha mai avuto è con i farisei, con coloro che pensavano di essere giusti. E Gesù ha detto, io non sono per voi, venuto per voi, io sono venuto per i malati, io non sono venuto per i sani, cioè io non sono venuto per coloro che pensano di essere sani, io non sono venuto per coloro che pensano di essere giusti, io sono venuto per coloro che sanno e che credono di avere bisogno di me. Amen? Alleluia. Quando Gesù confrontava i farisei, lui usava delle parole forti. Diceva, siete dei sepolcri imbiancati, siete bianchi di fuori e dentro siete pieni di ossa di morto. Voi colate il moscerino e vi inghiottite il cammello. Fantastico. Aveva anche il senso dell'umorismo Gesù quando parlava. Ma una volta disse, guai a voi, ipocriti, falsi, scribi e farisei. Perché? Perché chiudete il regno dei cieli davanti alle persone e non entrate voi e non fate entrare neanche coloro che vogliono entrare. La religione e la religiosità hanno l'autorità e la potenza di chiudere il regno dei cieli davanti alle persone. Noi dobbiamo essere liberati nel nome di Gesù da ogni forma di religiosità. Il regno di Dio non è una religione, il regno di Dio è un luogo, il regno di Dio è uno stile di vita, il regno di Dio è una mentalità, il regno di Dio è un regno, il regno di Dio non ha credenti, il regno di Dio ha cittadini. Il regno di Dio non ha membri. Quanti membri hai nella tua chiesa? Questo è un modo di parlare che non esiste nella Bibbia, noi l'abbiamo inventato, no? Noi abbiamo inventato le cose e ne abbiamo fatto una dottrina. Quanti membri hai? Membri, una parola strana. Il regno di Dio non ha membri, il regno di Dio ha principi. Il regno di Dio ha cittadini. Chiesa non è un'istituzione, la Chiesa è una nazione. E lo so. Arriva, poco a poco arriva, fate lo scendere. Alleluia. Il regno di Dio è quello che Gesù predicava.
Guardate un attimo in Matteo al capitolo 3, qualcosa che per anni mi ha lasciato sempre così con un punto interrogativo nella testa, perché non riuscivo a capire che cosa significasse.
E voglio chiederlo a voi se onestamente avete capito fino ad oggi quello che stiamo per leggere.
Matteo 3, il versetto 13. Allora Gesù venne dalla Galilea al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato, ma Giovanni gli si opponeva fortemente dicendo: io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? E Gesù rispondendo gli disse: lascia fare per ora, perché così ci conviene adempiere ogni giustizia.
C'è qualcuno che ha compreso cosa significa questa parola, questa espressione? Lascia che si adempi ogni giustizia. Ma chi vuole ridere, si dice dalle nostre parti. Quando andiamo a parlare del battesimo, il battesimo in acqua comincerà quando andiamo a studiare realmente la parola di Dio e la storia, i contesti storici. Questo sconvolge la nostra teologia, il nostro tipo di insegnare. Noi oggi facciamo aspettare le persone 6 mesi. Devi fare il corso battesimale, devi smetterla di fumare, devi smetterla di vedere, di andare al cinema, devi smetterla di fare quelle cose, perché se no non ti puoi battezzare, perché devi fare il patto in acqua. Patto in acqua non è scritto da nessuna parte. Abbiamo inventato una terminologia che non esiste in nessuna parte della scrittura. Il 100% degli esempi che abbiamo del battesimo in acqua nella Bibbia sono stati tutti amministrati nello stesso istante in cui le persone credevano in Gesù. Senza consulenze, senza corsi pre-battesimali.
Gloria a Dio.
Gloria a Dio, sì. I battesimi venivano amministrati in maniera spontanea e immediata. Nessuno faceva, ti chiedeva: ma da dove vieni? Chi è tuo pastore? In quale comunità frequenterai quando ti battezzi? Se fumi spegnerai la sigaretta, l'ultima sigaretta mentre ti battezzi? Tu vai giù alla sigaretta galleggia? Quando noi scopriamo che cosa è il battesimo, noi pensiamo che il battesimo in acqua è stato inventato da Giovanni Battista. Però no, per noi il primo cosa che noi ci viene in mente, quando tu pensi al battesimo in acqua, chi è stato il primo? Giovanni Battista. Pochi sanno che il battesimo in acqua era una cultura che proveniva addirittura dai greci. Pochi sanno che anche i farisei battezzavano in acqua. Anche i filosofi greci battezzavano in acqua. Socrate, Platone, avevano i propri discepoli e il battesimo in acqua aveva un solo significato. Quando io ascoltavo un maestro, una persona influente che stava predicando, io seguivo quell'insegnamento e il battesimo in acqua significa: io credo in quello che tu stai dicendo e mentre io mi battezzo in acqua e esco dall'acqua, io dichiaro che sottometto la mia vita non solo a te ma anche all'insegnamento che tu stai dando, e dal momento in cui esco fuori dall'acqua io sarò un promotore di quell'insegnamento. E quando Gesù si presentò a Giovanni Battista e gli disse: mi devi battezzare. Perché? Perché quello che tu stai predicando è il mio messaggio. E io mi sottometto a questo messaggio perché questo è il motivo per il quale io sono venuto. E fin quando Giovanni Battista ha predicato, Gesù è stato in silenzio. Nel momento in cui Giovanni Battista è stato messo in prigione, quello è stato il suo momento. E quando Gesù ha detto: bisogna che si adempia ogni giustizia, la parola giustizia non è una parola religiosa, è una parola che viene usata nella giurisprudenza e significa letteralmente essere posizionati in maniera corretta. Per farlo breve, voglio entrare nel piano che Dio ha stabilito per me. E quando Giovanni Battista gli ha detto: io dovrei essere battezzato da te, non tu da me, Gesù ha riconosciuto in Giovanni Battista colui che stava portando il più grande messaggio in assoluto. Come l'ha chiamato Gesù? Ha detto: nell'antico patto, nella legge, non c'è nessuno più grande di lui. È vero o no? Gesù ha detto di Giovanni Battista: non c'è un profeta più grande di lui, ma il minimo nel regno di cielo è più grande di lui. Sai che tu sei più grande di Giovanni Battista? Che entusiasmo!
Amen.
Sai che tu sei più grande di Giosuè, più grande di Mosè, più grande di Davide, più leggevi è più grande di Giovanni Battista, che è il più grande di tutti i profeti. Il minimo nel regno dei cieli, ma il minimo. Il minimo è più grande del più grande dell'antico patto. Ci puoi credere? Non sembra, però è così, è scritto così. È scritto così, è Gesù che sta parlando. Devi decidere se credere a quello che senti nella tua testa o credere in quello che Gesù ha detto. Tu vieni da me. No, io dovrei essere battezzato da te. Gesù ha detto, no, non ci siamo capiti. Dobbiamo adempiere ogni giustizia. Devi permettere a me di entrare in quella posizione che è stata stabilita da me prima della fondazione del mondo. E mi devi battezzare. Gesù si sottomette a questo insegnamento. E fin quando Giovanni predica, Gesù sta in silenzio. Giovanni viene messo in prigione, è il momento del maestro dei maestri. Perché lui è la transizione tra il vecchio patto e il nuovo patto. Amen? Mentre con Giovanni Battista si chiude definitivamente l'era profetica dell'antico patto, Gesù è la transizione tra l'antico e il nuovo patto. Sale in cattedra il maestro e comincia a predicare le stesse parole che Giovanni Battista predicava. Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino.
Alleluia.
Amen. Ravvedetevi e credete nell'Evangelo. Gesù andò in giro predicando cosa? Il Vangelo del regno. Matteo al capitolo 4, al versetto 23. Dopo che ha scelto i suoi discepoli, Matteo 4, 23, e Gesù andava attorno per tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe, predicando cosa? E l'Evangelo del regno, e sanando ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. Alleluia. Quando noi parliamo di creati per regnare, non è solo un bel titolo, non è qualcosa per attirare l'attenzione delle persone. Se mettiamo un bel titolo, le persone verranno alle conferenze. Troppo poetile. Alla fine ci rendiamo conto se il messaggio della conferenza è qualcosa di sostanzioso o è semplicemente lo specchietto per le allodole. Ma quando parliamo di creati per regnare, noi stiamo parlando di una delle verità più straordinarie che sono scritte nella Bibbia e che dal quale siamo stati tenuti all'oscuro per anni. Noi lo vogliamo dire stasera, basta. Non è giusto chiudere il regno dei cieli davanti alle persone. Non è giusto, fratelli, non è giusto e non è corretto mettere dei pesi e fare sentire sempre le persone mai pronte, mai sante, mai preparate, mai abbastanza unte, mai abbastanza sottomesse, mai abbastanza, mai abbastanza. No, siamo stati creati per regnare. Abbiamo una posizione nei luoghi celesti. Abbiamo la giustizia, noi abbiamo una posizione, siamo stati posizionati in maniera corretta. Ieri sera abbiamo letto Colossesi, ve lo ricordate? Colossesi 1,13, dove è scritto che Dio ci ha liberati, ci ha riscattati dalla potestà delle tenebre e ci ha, diciamolo forte, ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione dei nostri, la redenzione e il perdono dei nostri peccati. Noi siamo stati trasportati dalle tenebre nel regno. Non siamo ora in questo istante, noi non lo saremo, noi siamo ora. La vita eterna è iniziata nel momento in cui hai dato la tua vita a Gesù. La tua vita abbondante, la tua autorità è iniziata nel momento non in cui ti sei battezzato, nel momento in cui hai dato sì a Gesù. Tu sei stato trasportato nel regno e in questo regno tu sei stato posizionato in maniera corretta. Significa stare nella presenza di Dio senza più colpe né sensi di condanna. Giustizia. Volete esattamente il significato della parola giustizia? Se qualcuno lo vuole scrivere nei suoi appunti, dai. In giustizia, segnate, stare nella giusta posizione con Dio
entrare in relazione con il governo di Dio, rivendicando tutti i benefici del patto.
Lo rileggo.
Giustizia uguale, stare nella giusta posizione con Dio. Dillo alla persona accanto a te, tu sei nella giusta posizione con Dio. Entrare in relazione con il governo di Dio, rivendicando tutti i benefici del patto. Tu devi rivendicare i tuoi diritti. Noi continuiamo a sentirci e a presentarci come servi, facendo un grande torto a Dio. Noi non siamo più servi, noi siamo figli. E i figli hanno dei diritti, i servi no, i servi hanno dei doveri. I servi hanno dei doveri e alla fine del loro lavoro ricevono una paga. I servi hanno dei doveri e alla fine del loro lavoro ricevono una paga. I figli hanno dei diritti e alla fine della loro vita avranno un'eredità. Non guardatemi così, non è colpa mia. Noi siamo figli, posizionati in maniera corretta nella presenza di Dio. E siamo lì e siamo qui per regnare. Non significa, come abbiamo detto ieri, che non avremo problemi. Significa che quando arrivano i problemi non li sapremo gestire. Significa che non saremo schiacciati dalle circostanze. Significa che non ce ne andremo nella disperazione appena arriva una notizia drammatica e disastrosa o tragica. Significa che possiamo regnare nella nostra anima, nei nostri sentimenti, e con la fede nel nome di Gesù possiamo vivere veramente qualcosa di soprannaturale, cosa che non potevamo vivere prima di conoscere il Signore. Non era possibile. Noi siamo entrati, siamo stati trasportati in questo regno nel quale abbiamo la redenzione e il perdono dei peccati. Significa che quando Dio guarda verso di te, lui non vede colpa. Quando lui guarda verso di te, lui non vede te. Questo è il motivo per il quale non vede colpa. Perché chi è in Cristo è una nuova creatura. E non c'è più alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Noi siamo in Lui. La Bibbia dice che siamo nascosti in Lui. Noi siamo nascosti nella luce, che è Cristo. Noi siamo in Lui e in Lui non c'è nessuna colpa. Quanto ti ama Dio? La Bibbia dice: non siete più servi, ma siete figli. Se siete figli, siete anche eredi di Dio, Dillo insieme, coerede. Dillo, sono coerede. Sai cosa significa questo? Nel linguaggio del regno? Che tra te e Gesù non c'è alcuna differenza. So che è difficile realizzarlo, ma questo è quello che dice la parola di Dio. Significa che in Cristo, tra te e Cristo, non c'è alcuna differenza. Significa che il regno sarà diviso in parti uguali. Sì, e quando Dio guarda verso di te e Dio guarda Gesù, non vede alcuna differenza. Perché? Per il semplice fatto che tu sei in Lui, e perché Lui è il tuo garante. Tu non sei il tuo garante davanti a Dio, tu non puoi garantire per te. Però no, noi non garantiamo per noi stessi nella presenza di Dio. È Lui che fa da garante per noi. Lui è il garante di un nuovo patto e di migliori promesse, dice la Bibbia. È Lui il nostro garante ed è il suo sangue nella nostra vita che dà la garanzia davanti agli occhi di Dio che siamo stati resi giusti per sempre, e quel sangue ci ha posizionati in maniera corretta. Ora, non è vero che ci è stato insegnato che ogni volta che pecchiamo dobbiamo invocare il sangue di Gesù? È vero o no?
Sì o no? Sapete che non è scritto da nessuna parte nella Bibbia? Sapete che questa è un'invenzione della Chiesa evangelica?
Dice pure questo. Sorella, sapessi.
Possiamo scrivere enciclopedie, non libri. Perché devi chiedere a Dio di lavarti con il suo sangue? Che fa? Ti prende e ti butta per la bacinella? Oppure prende qualcosa e te lo spruzza addosso? Tipo acqua benedetta, il sangue di Gesù? Cosa? Diventa difficile pure spiegarlo, perché noi proprio abbiamo l'unzione per complicarci la vita. Ma siamo specializzati nel complicare le cose. 5 passi, 5 punti per ricevere il perdono. 5 punti. Ma che è stato lui? Di punto ospedale. 5 punti per non avere mai un problema. 10 punti per prosperare, 15 punti per essere sempre protetti, 20 punti per portare la tua famiglia alla salvezza, 30 punti per una chiesa felice, 40 punti per conquistare il mondo. Noi siamo specializzati nel complicarci la vita. La Bibbia dice: credi in Gesù, sarai salvato tu e la casa tua. Chiunque avrà creduto sarà salvato. Che punto è Gesù? Il mercato ci sarà la scheda con i punti. Noi abbiamo questo concetto con Dio che più serviamo più carichiamo punti, perché poi alla fine sai che premio che avremo.
La telecamera nuova.
Questo è un messaggio occulto per Gianfranco. La nostra giustizia, dice Romani capitolo 5, lo prendiamo insieme per favore, Romani capitolo 5 versetto 1 e 2 dice: giustificati dunque per ditelo di nuovo,
per
non per sentimento, non per emozione, non per opere, giustificati per che significa per fede? Significa che se tu ci credi è così, se non ci credi non è che non è così, perché è così in ogni caso. Se credi in Gesù, ma non credi nella giustificazione, non ne avrai benefici. Ma non è che non sei giustificato. Vivrai la tua vita con i sensi di colpa, pur essendo il re. Vivrai la tua vita da povero, pur avendo un conto corrente incredibile. Noi siamo come quelli che hanno una carta di credito gold, sapete quella illimitata, mettetegli tutti i nomi e tutti i colori che volete, insomma è una carta di credito illimitata, e andiamo ancora al Lidl a risparmiare 10 centesimi, al loro spin, cos'è il loro spin? È un Lidl qua, sei là a risparmiare, per favore non dobbiamo pagare troppo, perché sennò poi i fondi non ci sono e siamo lì a fare la conta dei centesimi quando Dio ci ha dato una carta illimitata. Insomma, siamo lì a vivere una vita mediocre, a vivere una vita fatta di stendi anche a livello spirituale, senza comprendere che Dio ha già compiuto ogni cosa. Quindi la giustificazione è per fede, ci devi credere. Chi si accosta a Dio deve credere, chi si accosta a Dio deve credere, chi si accosta a Dio deve credere, perché senza fede non dice senza santità. Ops, l'abbiamo detto. Non dice senza decima, non dice senza sottomissione, non dice senza comunità. È impossibile che c'è Dio, no, la Bibbia dice senza fede. Ciò che permette a Dio di muoversi nella tua vita è ciò che permette a te di beneficiare e di realizzare i benefici del piano di redenzione di Cristo, che è stato compiuto una volta e per sempre, è stabilito dal fatto che tu ci
Non ti ho detto che se tu credi tu vedrai la gloria di Dio? Vi ricordate quel padre che aveva quel finciullo che lo chiamavano, l'hanno chiamato epilettico, ma in realtà non era epilettico, era posseduto. E quell'uomo disse a Gesù, se tu vuoi qualcosa, ti prego, abbi pietà di noi e aiutaci. E Gesù ha risposto, no, 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 non è se io posso qualcosa. Gesù ha detto, se tu puoi credere, ogni cosa è possibile. Signore, se tu vuoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. E Dio dice, no, 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 se tu vuoi credere, ogni cosa è possibile. Non dipende da me, dice il Signore, dipende dal fatto se tu ci credi. Signore, fai qualcosa. No, tu credi in qualcosa. Signore, fai qualcosa. Ho già fatto tutto. Io dico sempre, racconto sempre questa testimonianza di quella donna che è stata, che è andata in coma, è andata in cielo, è andata con il Signore e Gesù l'ha accolta in maniera straordinaria, l'ha abbracciata, lei era contentissima, era in cielo con Gesù, l'ha detto, ah, finalmente, e Gesù ha detto, vieni, vieni. E mentre parlavano, la porta in questo magazzino enorme, era tipo un hangar, una cosa mastodontica, è altissima, non si vedeva il tetto, ma si vedeva che c'era un tetto. C'erano questi scaffali, lei era in questo corridoio, e alla destra e alla sinistra c'erano questi scaffali altissimi, enormi, dove c'era di tutto. C'erano case, macchine, soldi, c'erano mani, occhi, fegati, polmoni, reni, tutte le cose più incredibili e immaginabili. E questa donna guardava, diceva, Signore, ma cosa sono tutte queste cose? E Gesù gli rispose, queste sono tutte le benedizioni e tutte le promesse che io ho fatto ai miei figli e che non sono mai venuti a prendersi. Non dipende da Dio, dipende da noi. Se tu puoi credere, ogni cosa è possibile. Giustificati dunque per? Domani peccherai, crederai ancora che sei giusto nella presenza di Dio? Sì, sono giusto, però mi ritiro un pochettino a casa mia. E se c'è qualcuno per cui pregare o un demone da cacciare, che cosa farà? Da sto minuto, se caccio il demone esce dentro da me. Perché noi siamo così. Cacciamo i demoni, le donne incinte non devono essere presenti. Perché non si sa mai. Non si sa mai che. Non si sa mai. Ma cosa? Esce il demone e va a partorisce la bestia. O partorisce il falso profeta. I bambini, soprattutto i bambini devono stare lontano. No, è esattamente al contrario. Di loro è il regno dei cieli e di loro, del loro devono vedere già da ora che il diavolo è sconfitto. Noi ci creiamo tutte queste fisime perché abbiamo paura di fallire davanti a loro in realtà. È vero o no? E poi ci sono quelli che cacciano il demone se intorno con un occhio nero, con un dente caduto, sono lì trionfanti. Abbiamo pregato tutta la notte. Guarda, le abbiamo prese, ma le abbiamo anche date. Ma è stato liberato? Ancora no. Domani faremo la prossima seduta. Senti, è stata a casa prima che ti ammazzi. Eravamo in una comunità nel nord Italia, mi ricordo stavo facendo un culto e venne il pastore e mi faceva questo segnale. Noi vedevo mentre stavo parlando c'era una che mentre eravamo là, c'era una che mentre stavo parlando di Gesù, questa mi ricordava. No. Io parlavo. Ho capito subito, c'è un problema di avere cosa dice. Appena abbiamo finito di predicare, ho chiamato questa, abbiamo fatto un appello per le persone per ricevere Gesù, ho detto, l'hanno portata in tre, in quattro, che questo. Detto lasciatela stare. No, ma se la lasciamo distrugge tutto. Non distrugge niente. Lasciatela stare. Allora lasciate pure quanto tempo.
5 secondi il demone era già andato. Erano tutti così. Cercavano dove era il demone. Se era ancora nella sala, aspettavo che qualcuno si manifestasse e dire uscito da dentro. Come ti senti? Come ti senti? Mi chiedevano come ti senti. Alla fine è venuto il pastore e fa, ma come hai fatto? In che senso? Come hai fatto? Sono 20 giorni che preghiamo. 20 giorni che preghiamo e digiuniamo e non siamo riusciti a liberarla. Come hai fatto? Ho detto, come avete fatto voi? Cioè, cosa ci inventiamo noi per comunicare le cose di Dio? Basta che tu hai fede nel nome di Gesù, i demoni ti obbediscono. Te, non abbiamo bisogno di scuole bibliche o di corsi di preliberazione. Gesù ha detto, questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto nel mio nome, che c'è la mia demonia. Cosa c'è di complicato in questo? No, fratello, ma tu devi sapere che ci sono alcuni demoni che vanno via attraverso, e chi l'ha detto questo? Attraverso il digiuno e la preghiera, chi l'ha detto questo?
Gesù.
Dove? Matteo 17 e Marco capitolo 9. Ok, voi sareste scioccati se vi dicessi qualcosa stasera? E la parola demoni nel testo originale non esiste. E quindi quando Gesù si riferiva alla preghiera al digiuno, non stava parlando di demoni. Lo so. Anche io ho fatto quello. Come può Gesù dire ai suoi discepoli non siete stati capaci di cacciarlo a causa della vostra incredulità e subito dopo dire però dove dovete digiunare, dovete pregare? Perché questa specie di demoni non esce via, non esce, non va via, non si manifesta se non mediante la preghiera e il digiuno. Allora quando Gesù dice questa specie di, non sto parlando dei demoni, perché la parola demoni nel testo originale non esiste, nelle nostre Bibbie l'abbiamo aggiunta noi. Perché il soggetto di cui parlava Gesù era la fede e non il demone. Allora, perdono. Okay? L'autorità è autorità e l'autorità ti viene data dalla posizione che hai, non dalle tue opere, dal tuo carattere, non dal tuo stile di vita. L'autorità è determinata dalla posizione che hai. Tu hai una posizione giustificata, dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore, verso 2, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Non è un Vangelo trionfalistico, è un Vangelo che ti dice esattamente chi è Dio e chi sei tu. Quello che ha fatto Dio per te è quello che tu puoi fare per Lui. La giustizia ti dice chi tu sei e cosa puoi fare nel nome di Gesù. Amen? Noi siamo stati trasportati dalle tenebre nel regno del suo amato figlio, nel quale abbiamo la redenzione e il perdono dei nostri peccati, e in quella posizione dalla quale nessuno mai ci leverà.
Alleluia.
Nessuno mai ci potrà levare da quella posizione. Noi siamo pellegrini in questo mondo, ma non siamo pellegrini nella presenza di Dio, noi siamo figli e cittadini con cittadini dei santi. Noi siamo nella presenza di Dio, noi non possiamo entrare nella presenza di Dio, facciamo dei canti e entriamo nella presenza di Dio. Oh, ma cosa? Entriamo nella presenza di Dio, tu a casa, che sia da che è un albergo. Come fanno le mamme di tanto in tanto, loro dicono, questa casa non è un albergo, entri, esci quando vuoi. Noi entriamo, usciamo dalla presenza di Dio così, con no chance. Noi non possiamo entrare nella presenza di Dio, per il semplice fatto che non siamo mai usciti. Siamo incastrati. sei stato intrappolato dall'amore di Dio.
Non è meraviglioso?
Noi non possiamo entrare nella presenza di Dio, per il semplice fatto non ne siamo mai usciti. Non esiste questo concetto nel Nuovo Testamento, questo è un concetto dell'Antico Patto, dove Dio risiedeva in un luogo, tu entravi, uscivi, entravi, uscivi, entravi, uscivi. Ma quando nel Nuovo Patto Dio è venuto ad abitare dentro di te, come fai a uscire dalla presenza di Dio? Esci da te stesso. Noi ci inventiamo le cose, è la cosa più incredibile, ci sentiamo spirituali. Noi ci sentiamo spirituali e superiori là. Entriamo nella presenza di Dio, urrita la maglia. Si deve pure la pelle d'oca, perché burrita la maglia è un classico nell'ambiente pentecostale, soprattutto burrita la maglia cisa, è un classico, è un classico. Noi sentiamo, sento il passaggio, sento la presenza, ma che sì. Basta il temuto di una tombolata senza camminare. Ma che sento? Ma cosa sento? Stamattina non ho sentito la presenza di Dio. Ma che significa non hai sentito la presenza di Dio? Ma che cos'è? Il profumo di un cibo che deve entrare nelle narici? Che cos'è? Un vento? Cos'è un fuoco? Ti devi bruciare? Sto bruciando, sento il fuoco, e astutati un pochettino, spegniti un pochettino. Noi andiamo avanti per emozioni e per sentimenti e non riflettiamo al fatto che tutto è stato già compiuto 2000 anni fa, che lo sentiamo, no? Che lo vogliamo, no? Che lo crediamo, no? È già tutto lì, e ciò che fa la differenza se tu ci credi o no, il fatto che tu ne possa beneficiare, avere i benefici, perché i figli hanno dei diritti. Quando nasce un bambino non gli dai dei doveri. Che doveri ha un bambino che è appena nato? Gli unici doveri che ha è che deve mangiare, deve dormire e deve fare carne. Questi sono gli unici tre doveri che ha un bambino appena nato. Ma che doveri dai a un bambino? Un bambino che nasce è solo pieno di diritti. Lui ha il diritto di essere amato, ha il diritto di essere accudito, ha il diritto di essere nutrito, ha il diritto di dormire, ha il diritto di una casa, ha il diritto di una cura, ha il diritto ad un pannolino, ha il diritto al latte della madre, ha il diritto di crescere. È vero o no? Noi cosa facciamo? Andiamo a evangelizzare, diciamo alle persone, vieni a Gesù, è tutto gratis. Vieni a Gesù, ti dà la gioia, vieni a Gesù, ti dà la pace, vieni a Gesù, lui ti perdona, vieni a Gesù, lui ti libera, vieni a Gesù, lui provvede per ogni cosa. Le persone vengono incomodate, vieni da noi. Le persone vengono e poi gli diciamo, se non dai la decima non puoi essere protetto, se non sei sottomesso non puoi avere autorità sui demoni, e se non sei fedele nella comunità Dio non ti può benedire. Le persone dicono, ma non era tutto gratis. Ma non era tutto gratis. No. Mi sembra gratis. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Ma ieri mi hai detto che se credevo in Gesù lo avevo salvato subito. Ieri. Oggi sei più maturo. Oggi vuoi sapere la verità. La di ieri cos'era allora? Abbiamo articolato il messaggio del Vangelo, mentre la Bibbia dice che in Cristo Gesù siamo stati fatti re e sacerdoti. Re, subito, non devi fare un corso. Per essere re, devi fare un corso. Prima del battesimo in acqua, non pensare di essere re, ci mancherebbe altro. Quando esci dall'acqua ti mettono una corona in testa. No, noi siamo re nel momento in cui diciamo sì a Gesù, nel momento in cui noi diciamo sì al re, lui diventa il nostro re. Non che lo diventi perché noi lo facciamo diventare, ma noi lo reclamiamo tale perché nel nostro cuore lui ha cominciato a regnare. La Bibbia lo chiama il re dei re. ci rendiamo conto quando diciamo queste parole? Perché quando diciamo che egli è il re dei re, di quali re sta parlando?
Noi. Alleluia.
Egli è il Signore dei
signori.
Noi signori. Noi re, noi signori. Posso fare l'apprendista dello schiavo. Noi, perché noi vogliamo sentirci sempre più spirituali, no, noi stiamo all'ultimo posto, fratello. Io tremo quando ci sono persone all'ultimo posto.
Nessun riferimento che avevo ancora.
No, quelli che non vogliono mai venire avanti, no, no, sto qua. Perché il Signore ha detto, beati gli ultimi. Gli ultimi sono quelli che ti azzicano i coltelli nelle spalle mentre meno te lo aspetti. Ecco perché sono di dietro. Perché vogliono prendere ben la mira. Capito? Egli è il re dei re ed il signore dei signori. Noi siamo stati posizionati. Io voglio che tu ti senta posizionato questa sera nella presenza di Dio, dalla quale tu non dovrai mai uscire, nella quale tu non dovrai mai entrare, perché la presenza di Dio, Dio l'ha messa dentro di te, perché tu sei diventato la sua casa, la sua dimora, il suo tempio. Tu sei il portatore di Dio ovunque tu andrai. Ovunque tu andrai, la presenza di Dio andrà. Ovunque tu andrai, Dio sarà. E questi sono i segni che non ci come si dice? Non ci precedono i segni. I segni ci accompagnano. I segni ci accompagnano. Se tu vai, Dio manifesta la sua presenza. Se tu vai, Dio manifesta la sua gloria. Se noi stiamo sempre fermi nelle nostre sedie ascoltando qualcuno dalla Sicilia che ci viene a predicare, è un problema. Riunioni come queste servono come una palestra. Alla fine di questi 3 giorni voi dovete scatenare il paradiso. Non dicevo più, al mio tre, al mio via, scatenate l'inferno. No, non scateniamo il paradiso. Alleluia. Ovunque andiamo noi portiamo la presenza di Dio. Ovunque andiamo, perché? Perché siamo dei re, siamo degli ambasciatori. E chi tocca te, tocca lui. Alleluia. Vedete, se qualcuno ti fa un torto, se qualcuno ti aggredisce, se qualcuno ti dà uno schiaffo, ti fa un torto, la persona può essere incriminata per il crimine, per aggressione, ok? Di qualunque genere. Quando tu aggredisci un ambasciatore, non si chiama aggressione, si chiama incidente diplomatico. Quando qualcuno tocca te, è un incidente diplomatico. Significa che le autorità del regno che ti hanno mandato e che tu stai rappresentando si muoveranno a tuo favore. Chi tocca te tocca la pupilla dell'occhio suo. Tu sei un rappresentante del suo regno. Tu sei il rappresentante del suo regno ovunque tu ti troverai. E in qualunque condizione tu sarai, tu lo rappresenti. In Atti al capitolo 1 i discepoli dicevano a Gesù che era lì davanti ai loro occhi: Signore, è in questo tempo che tu ristabilirai il regno in Israele? E Gesù: no, non avete capito niente dopo 40 giorni. È 40 giorni che Gesù insegnava sulle cose riguardanti il regno di Dio. Sapete, quando tu stai lì ad insegnare, a cercare, quando tu parli di Gesù alle persone e dopo mesi ti dicono: ma allora cosa devo fare per essere salvato? No. Tu dici: ma a chi sto parlando, a chi sto insegnando? Signore, è in questo tempo che tu ristabilirai il regno di Israele. Immaginate la scena, sono 40 giorni e Gesù insegna loro le cose riguardanti il regno di Dio, senza contare 3 anni e mezzo prima. E in questo tempo, perché pensavano, Gesù è risorto, è apparso qui, noi eravamo chiusi, signore, ma perché non appari nell'appartamento di Ponzio Pilato? Gli appari con le mani bucate, gli diede un infarto, muore e siamo a posto. Vai, presentati da Cesare subito, presentati, digli che sei Dio, che sei re e l'impero romano finisce. Poteva farlo Gesù, si era presentato a porte vuote ai discepoli, poteva presentarsi nella stanza di Ponzio Pilato, diceva, Pilato, sono ancora qua. E Gesù ha detto ai discepoli, no, non avete compreso, io non sono venuto per liberare Israele dall'oppressione dei romani, io sono venuto per portare il regno del Padre mio. È diverso. Ma come succederà, Signore? Lo dico subito. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni, sarete i miei testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Io non sono interessato a fare crollare gli altri regni, io sono interessato a portare il regno di Dio sulla terra. E quando il regno di Dio è sulla terra, tutte le altre cose cominciano a funzionare. Noi non siamo chiamati a contrastare, noi siamo chiamati a portare il regno di Dio ovunque noi siamo. Noi non siamo chiamati a predicare contro di quello, contro di quello, contro di quello. Noi siamo chiamati a predicare il Vangelo del Regno. Noi non siamo chiamati a crearci problemi di dottrine, di divisioni. Ma tu che credi? Tu credi nella Trinità? Se non credi nella Trinità non possiamo avere comunione. Ma secondo te il parlare in tutte lingue era per un tempo e anche per questo tempo? Beh, i miracoli esistono ancora, ma la cena del Signore la prendiamo con una coppa soltanto o con mille bicchieri? Ma in che senso? Noi siamo chiamati a parlare di Gesù alle persone, noi siamo chiamati a portare il regno di Dio, fratelli, guarda, a portare il regno di Dio ovunque. È in questo tempo che tu distruggerai Cesare, abbatterai la Torre Antonia, il quartier generale dei Romani a Gerusalemme. È in questo tempo in cui tutte le guardie saranno buttate faccia a terra, umiliate. No, voi farete il lavoro. Ci darai spade, pistole, cannoni, razzi e alla barca spaziale e raggi fotonici? No, lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni, perché riceverete una potenza soprannaturale nella vostra vita che vi darà l'opportunità di testimoniare in maniera soprannaturale. Amen. Alleluia. Ci alziamo in piedi. Noi siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù e abbiamo autorità nel nome di Gesù, abbiamo autorità, assolutamente abbiamo autorità. Per favore, non mettere mai in dubbio l'autorità di Dio nella tua vita, perché se stai mettendo in dubbio l'autorità di Dio nella tua vita, stai mettendo in dubbio il fatto che tu sei un figlio di Dio. Non mettere mai in dubbio il sangue di Gesù nella tua vita, non mettere mai in dubbio il fatto che lui è venuto 2000 anni fa per riportarti a regnare, per riportarti a regnare. Dio vuole che tu ritorni a regnare nel nome di Gesù. Questo è il motivo, è l'unico motivo per il quale sei stato creato. Non possiamo più essere schiavi delle circostanze. Non significa che non avremo problemi, lo ripeto perché è importante per noi comprenderlo così. Non significa che non avremo più malattie, che non rischieremo di ammalarci, che non avremo problemi economici, ma una cosa è certa, noi dobbiamo cambiare il nostro modo di approcciare i problemi. Molti credenti oggi pensano, se mi sta succedendo questa cosa brutta è perché Dio me la sta facendo pagare di qualche errore che ho fatto nel passato. In alcuni casi addirittura si predica e si insegna che se hai qualche problema è per i peccati dei tuoi genitori. C'è qualche generazione, qualche maledizione generazionale che deve essere rotta e spezzata. E quindi bisogna fare delle sedute apposta per te, per pregare per te. Magari cacceranno una ventina di demoni e ti diranno ritorni domani perché ancora non abbiamo finito. C'è qualche residuo qualche demone ancora in qualche stanza segreta che ancora non siamo riusciti a scovare. Scappate da questi posti, scappate da questi insegnamenti, perché chiudono il regno, lo chiudono. Vogliamo pregare un attimo? L'unica cosa che possiamo chiedere allo Spirito Santo oggi è: convincimi di giustizia. Vi ricordate Gesù cosa ha insegnato parlando dello Spirito Santo? Quando Gesù ha parlato dello Spirito Santo diceva: quando lui verrà, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Di peccato perché? Perché non credono in me. Questo è il peccato. Non quello che facciamo. Quello è un frutto semplicemente. Il vero peccato è il non credere in Gesù. Quando tu hai creduto in Gesù, come dice Giovanni, hai smesso di peccare. Perché chi è nato da Dio non pecca. Significa chi è nato da Dio ha smesso di avere dubbi sulla persona di Gesù. Convincerà di giustizia. Dice di giustizia perché? Perché io me ne vado al Padre e non mi vedrete più. E per anni ho detto: ma che significano queste parole? Per anni mi sono interrogato: che significa, Signore, di giustizia perché? Perché io vado al Padre e voi non mi vedrete più. E che significa? Devo essere convinto del posto vuoto che è rimasto. No, Gesù ha detto di giustizia perché io vado al Padre, voi non mi vedrete più, il mondo non mi vedrà più, ma sarete voi i miei rappresentanti. Perché dopo ho scritto in 2 Corinzi 5:21 che noi siamo diventati la giustizia di Dio. Gesù se ne va e lascia il suo popolo. Chi vede noi, vede lui. Gesù ha detto: chi riceverà voi, riceverà me. Chi ascolterà voi, ascolterà me. Chi rigetterà voi, rigetterà me, rigetterà anche colui che mi ha mandato. Voi siete i miei diretti rappresentanti. Voi siete coloro che rappresenteranno e porteranno avanti il regno di Dio. Questa è la giustizia. Questa sera abbiamo bisogno di chiedere allo Spirito Santo di convincerci. Questo è il lavoro dello Spirito Santo. Lo fa in noi. Quando lui verrà e mi convincerà di giustizia. Allora voglio chiedervi stasera: possiamo chiedere allo Spirito Santo di convincerci di giustizia, di convincerci della nostra identità, della nostra posizione corretta nella presenza di Dio, di smetterla di sentirci sempre in colpa, sempre inadeguati, sempre mai pronti, sempre mai santi, mai utili, mai abbastanza spirituali? La vogliamo finire di andare dietro le nostre emozioni o dietro certi insegnamenti religiosi assurdi che ci tengono sempre con un passo indietro? Quando verrà lo Spirito Santo convincerà di giudizio. Di giudizio perché? Perché il principe di questo mondo è già stato giudicato. Lascia che lo Spirito Santo ti convinca del fatto che il diavolo ormai è sconfitto e che tu hai autorità e che il tuo piede è sulla sua faccia e non al contrario. Che lui non può, perché lui è sotto di te, lui è lo sgabello dei tuoi piedi. Lui non può mettere i suoi piedi nella tua faccia. È al contrario. Quindi lascia che lo Spirito Santo ti convinca di chi sei, della tua posizione e della tua autorità nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Chiediamo un attimo allo Spirito Santo. Dai, ognuno di noi ha parole proprie. Ognuno di noi ha parole proprie. Nostri occhi, stiamo nella presenza di Dio, siamo nella presenza di Dio, noi siamo già nella presenza di Dio. Chiedilo allo Spirito Santo: scuotimi, Signore, scuotimi una volta e per sempre, scuotimi nel nome di Gesù, una volta e per sempre, Signore. Io non posso più vivere come uno schiavo, come un servo. Io sono un figlio, io ho autorità, io ho una posizione, io ho un'immagine, della tua immagine da mantenere, non la mia. Non la mia la mia reputazione da portare avanti, il mio ministero, è la tua reputazione, è il tuo ministero, io sono un tuo ambasciatore, sono il rappresentante del regno di Dio, io sono un re, sono un ambasciatore, io ho autorità e quando parlo le cose accadono. Nel nome di Gesù, io non posso essere più schiavo delle circostanze, io devo prendere autorità, devo reclamare i miei diritti nel nome di Gesù. Giustizia, posizionati in maniera corretta per reclamare tutti i diritti del patto. Alleluia. La guarigione è un tuo diritto, la prosperità è un tuo diritto, la provvidenza ai tuoi bisogni è un tuo diritto, la salute è un tuo diritto, la protezione tua e dei tuoi figli e della tua casa è un tuo diritto, la salvezza di tua moglie e dei tuoi figli è un tuo diritto nel nome di Gesù. La pienezza dello Spirito Santo è un tuo diritto. Ascoltare la voce di Dio su base quotidiana è un tuo diritto. Sapere qual è il piano, il progetto, lo scopo, il proposito di Dio per la tua vita è un diritto nel nome di Gesù. E se tu non reclami, Dio lo libera nella tua vita. Chiedi allo Spirito Santo di liberarti. Chi è la persona che sposerai? Il lavoro che dovrai fare è un tuo diritto nel nome di Gesù. Quantomeno saperlo, quantomeno sapere i tempi, quantomeno sapere le condizioni che lui ti sta chiedendo. È un tuo diritto saperlo nel nome di Gesù. Perché? Perché sei figlio. Se sei figlio, tu hai dei diritti. Poi arrivano i tuoi doveri, ma prima di tutto i tuoi diritti. Questo è il privilegio e l'onore di essere figli del Re. Alleluia. Figlio, tu sei sempre con me, diceva col padre, e ogni cosa mia è tua. Ogni cosa mia è tua. Cosa ha detto Gesù? Quando verrà lo Spirito Santo, egli prenderà del mio e ve lo darà. Egli prenderà del mio e ve lo comunicherà. Egli prenderà del mio e ve lo annunzierà. Perché? Perché egli viene per glorificarmi. E il modo come lo Spirito Santo glorifica Gesù è da dentro di te, non fuori, è da dentro. Lui prende da Gesù e lo comunica nella tua vita. Questo è il lavoro dello Spirito Santo. Smettila di essere religioso, smettila di essere evangelico nel nome di Gesù, smettila di identificarti con qualche corrente o con qualche religione. Noi siamo cittadini del Regno, noi siamo figli del Dio Altissimo, noi siamo gli ambasciatori di questo Regno meraviglioso che si è manifestato in Cristo Gesù. Noi siamo membri del suo corpo, noi siamo un edificio che si alza. Noi siamo pietre viventi per edificare l'edificio del Signore. Noi siamo concittadini dei santi. Noi siamo gli unti dell'Eterno. Noi siamo la pupilla dell'occhio suo. Alleluia. Noi siamo le pecore del suo gregge ed egli è colui che si prende cura di noi. Lui è il mio pastore e nulla mi mancherà. Alleluia, lui è il mio pastore, lo sarò sempre. Siamo stati creati per regnare, non per soccombere. Siamo stati creati per vivere, non per sopravvivere. Siamo stati creati per vedere dei risultati soprannaturali, non per elemosinare qualche briciola che cade dallo capo del padrone. Gesù ha detto il pane e per i figli, le briciole sono per i cani, ma il pane è per i figli. E per te non ci sono le briciole, per te c'è il pane, per te c'è il pane. Reclamalo nel nome di Gesù. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Il pane è la guarigione, il pane è la liberazione, il pane è la benedizione di Dio nella tua vita. Lui ha preparato pane per te. Non pane duro da riscaldare al microonde, pane fresco ogni giorno come la manna, ogni singolo giorno qualcosa di speciale per te. Alleluia, alleluia. Il ladro viene per rubare, non è Dio che ruba. Il ladro viene per uccidere e distruggere, non è Dio. Gesù ha detto, ma io sono venuto affinché abbiano vita e l'abbiano in abbondanza. Nel nome di Gesù, per favore, oh se tu regnassi. Abbiamo detto ieri sera, oh se tu regnassi, ricevi queste parole da parte di Dio, da parte di tuo padre, da parte del tuo re. Oh figlio, se tu regnassi. Oh figlia. Oh Chiesa, se comprendessi in profondità quali ricchezze. Paolo pregava, diceva io prego affinché il Padre, il nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della Gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui e illumini gli occhi del vostro intendimento affinché voi sappiate qual è la vostra vocazione. Quali sono le ricchezze della gloria, della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso noi che crediamo? Secondo l'efficacia della sua forza e della sua potenza che egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere al di sopra di principati, potestà, potenze, signorie e di ogni nome che si nomina non solo in questo mondo ma anche nel mondo a venire. Ed è Lui che lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa, che è il suo corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa. Oh, alleluia. Sei al di sopra, fratello, sorella. Sei al di sopra, sei lì, sei in quella posizione. Non scendere mai, per favore. La prossima volta che si presenterà un problema, affrontalo da re. Affrontalo da re nel nome di Gesù. Affrontalo con autorità. Padre, noi ti ringraziamo per questa sera. Ti ringraziamo con tutto il cuore per come tu operi, per come tu agisci nelle nostre vite, per come tu ci parli, per come tu ti riveli nella nostra vita. Grazie con tutto il cuore per il tuo amore. Grazie con tutto il cuore per, il tuo piano e la tua redenzione nella nostra vita. Grazie per questo tempo di riposo, grazie per quello che ci darai ancora questa sera, nel nome di Gesù. Amen. 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 Per favore, prima di andare, saluta qualcuno, abbraccia qualcuno e digli, oh, se tu regnassi. Ci vediamo alle 8:30, avremo la seconda sessione alle 8:30, faremo molta musica stasera e poi condivideremo ancora qualcosa dalla parola di Dio. Dai, Dio vi benedica. Buona serata, se volete mangiare qualcosa, prima di andare via vogliamo fare la nostra offerta, vogliamo dare la nostra offerta, diamola con gioia, dai, diamola con entusiasmo e diamola con tutto il nostro cuore, sapendo che tutto quello che seminiamo servirà per veramente per l'avanzamento del suo regno. Noi benediciamo questa offerta nel nome di Gesù. Amen, amen. Dio vi benedica, buona serata a tutti.